Siamo finalmente in collegamento con la giornalista Rapisardi, che siamo molto contenti di ospitare qui sulle nostre frequenze, che ci stava giusto raccontando tutto quello che è avvenuto intorno al derby della Mole.
Ok, ce l'abbiamo fatta, ciao a tutte e tutti. Sì, appunto, stavo cercando anche un po' di ricostruire le questioni legate all'ordine pubblico per poi entrare, diciamo, nel vivo di quello che è successo e che ha riguardato poi il ferimento di questo tifoso della Juve che appunto è grave in ospedale. Abitualmente a Torino, perché appunto magari non è della città o comunque non è vicino al mondo del calcio, ci sono questi due cortei che portano allo Stadio Olimpico, che è di casa del Toro, uno dei tifosi granata, che parte dal vecchio Stadio Filadelfia, che è poco distante, qualche centinaio di metri, e che fa appunto via Filadelfia, arriva verso lo stadio, e un altro è quello dei tifosi della Juve, che appunto si apprestano a entrare al settore ospiti, che è tra l'altro sempre nella parte sud dello stadio, proprio in congiunzione con via Filadelfia. Sostanzialmente, cosa è successo? Questi due cortei, che si sa ogni anno che avvengono e si sa anche gli orari in cui erano stati convocati, si sono sostanzialmente ritrovati entrambi nello stesso slargo alla stessa ora. E questa cosa, ecco, diciamo, va evidenziata anche proprio per come è stato possibile che la gestione di piazza non abbia impedito perlomeno che i due cortei arrivassero in due momenti diversi e che non si intercettassero. E questa cosa era già molto chiara nei giorni precedenti, almeno anche a noi, insomma, giornalisti, colleghi che l'avevano già scritto nei giorni precedenti, che se si fossero anche solo intravisti i due cortei, poteva insomma scattare qualcosa, cosa che poi è avvenuta quando i tifosi della Juve hanno cercato apertamente, cioè parte dei tifosi della Juve che facevano parte del corteo, circa un 150, si sono staccati e hanno cercato lo scontro con i granata. A quel punto la polizia è intervenuta in una maniera, diciamo, molto massiccia, con cariche e con un lancio veramente continuativo di fumogeni. Basti pensare che in questi appunto mezz'ora, 45 minuti di scontri in totale, sono stati lanciati 150 fumogeni. In questo frangente è avvenuto appunto il ferimento del tifoso della Juve, che adesso si trova ricoverato alle Molinette dopo aver subito una importante operazione neurochirurgica, che adesso lo vede in condizioni gravi ma stabili, e non si sa se oggi verrà sciolta la prognosi, e che appunto è stato colpito da un oggetto contundente, e adesso la questione è capire che cosa lo abbia colpito. Ovviamente poi si collega a chi l'ha colpito. Da un lato abbiamo la versione, diciamo, ufficiale di questura e la procura, che è molto cauta in questo senso, che non si sbilancia su cosa sia stato, propende per qualcosa più simile a una bottiglia, una pietra, mentre abbiamo la versione soprattutto dal padre del tifoso, che è convinto appunto che possa essere stato un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo, che quindi possa aver provocato questa ferita, che comunque è molto grave. Il tifoso è stato colpito nella zona, per far capire, diciamo, anche di cosa si tratta, è stato colpito lateralmente, praticamente nella zona della tempia destra, la parte anteriore, quindi diciamo non sopra ma lateralmente. Questo anche forse può essere un elemento aggiuntivo. Poi non si capisce se, diciamo, il grosso della botta sia stato dato dal corpo contundente o dal fatto che lui è caduto molto di peso davanti, sbattendo fortissimo la faccia per terra, perché poi appunto si era rialzato, ha fatto qualche passo, ma visto che insomma stava male ed è caduto poi di faccia in maniera molto forte verso la strada. Quindi ci sono questi due aspetti: la gestione dell'ordine pubblico e che cosa poi abbia colpito il tifoso, fermo restando che ci sono immagini di quei minuti che appunto, come spesso purtroppo accade, come sappiamo, nella gestione di piazza, ritraggono dei lacrimogeni sparati all'altezza uomo.
Ecco, la questione dei lacrimogeni lanciati ad altezza uomo, perdonate, la terza ce l'ho fatta, non è una questione nuova a chi manifesta nelle strade di Torino, ma non solo, anzi è una pratica che spesso viene mascherata da un volto democratico. Il questore di Torino Gambino cerca di presentarsi anche in questa situazione come, come dire, con un volto ufficiale, la cravatta, e la come dire, riporta la volontà di una gestione che non colpisca per fare del male, quando poi di fatto a Torino ci sono moltissimi esempi che raccontano una gestione della piazza che invece punta proprio alla violenza poliziesca sui manifestanti e all'esubero di violenza. Puoi raccontarci altri casi? Qual è il trend che stiamo assistendo nelle strade di Torino?
Il trend negli ultimi anni, soprattutto potremmo dire dalle grandi mobilitazioni per la Palestina che ci sono state, ha subito un cambiamento e un'accelerazione incredibile nell'uso di questi dispositivi che dovrebbero appunto essere, vengono considerati appunto dispersivi e meno violenti appunto dello scontro diretto con le forze di polizia, e sono in particolare l'utilizzo dell'idrante, che anche domenica era presente in strada, e l'utilizzo sconsiderato dei lacrimogeni, molti di questi appunto sparati ad altezza uomo. Quello dell'idrante, come sappiamo, è un altro dispositivo per disperdere la gente, ma è anche un valore, se vogliamo appunto parlare un po' più di cosa poi vuol dire stare in piazza, di non accoglimento delle persone, perché va a colpire indiscriminatamente tutte le persone in piazza, e a volte è stato utilizzato nelle piazze torinesi di questi mesi senza tra virgolette motivo, ma improvvisamente addosso alla gente per spargerla e farla andare via. Quindi è ovvio che se in quella piazza magari a 5 gradi, come succede negli autunni e negli inverni torinesi, si trovano delle persone, degli anziani, dei bambini, delle persone che scendono in piazza e si vedono bagnate, costrette ad andare a casa, è ovvio che quello diventa un motivo di respingimento di un diritto democratico, che è quello di stare con i propri corpi nella piazza e di esprimere appunto un proprio diritto costituzionale, che è quello della manifestazione. La stessa cosa ovviamente vale per i lacrimogeni, che rendono l'aria irrespirabile. Domenica in questo grande, come il questore invece ha voluto sottolineare nella sua intervista alla stampa, ne sono stati sparati 150 e l'aria era totalmente irrespirabile, tant'è che anche con tutta la questione sull'analisi dei video che si sta facendo in queste ore per capire qual è l'oggetto contundente che ha colpito il tifoso è molto complicata, è resa molto complicata proprio dal fatto che c'era questa nebbia perenne che non fa capire molto bene che cosa sia avvenuto in quei minuti. Per chi non lo sapesse, i lacrimogeni, oltre a essere pericolosi oggetti che ti possono cascare in testa e appunto ferire, aprire le teste, insomma, e se ti arrivano in faccia anche ucciderti purtroppo, rilasciano nell'aria dei fumi che ti fanno bruciare tutto il corpo sostanzialmente, soprattutto le vie aeree, perché respirare quel fumo non ti permette neanche di vedere, e poi più lo respiri e più hai questo senso di nausea perenne e di anche di vomito, insomma.
Una cosa che volevamo chiederti, o meglio che ci tenevamo a sottolineare in questo contesto di violenza esercitata dalla polizia, dal braccio armato dello Stato, che appunto svolge la sua funzione attraverso questi strumenti che si vanno implementando sempre di più, e come risulti paradossale che poi l'accertamento della verità rispetto a questi abusi, come se poi anche l'uso della violenza da parte della polizia possa essere considerato tollerabile. Cioè, quindi qual è il livello di violenza che è tollerabile da parte delle forze dell'ordine, ma appunto quando ci sono dei conclamati abusi, ossia quando delle persone che manifestano finiscono in fin di vita, è paradossale come poi la ricostruzione a posteriori della verità di questi abusi venga affidata alla procura, e in questo caso sembra ironico, paradossale, come l'accertamento della verità sia stato affidato nella procura di Torino a uno dei pubblici ministeri più forcaioli che appunto la recente storia repressiva della procura torinese abbia conosciuto, sia a Paolo Scafi. Anche un commento da parte tua su questo, su come appunto venga normalizzata per certi versi, almeno questo è la nostra, il nostro punto di vista, la violenza nel momento in cui poi la ricostruzione degli abusi viene affidato a chi sicuramente ha una, un approccio di parte, diciamo. L'abbiamo visto Paolo Scafi nei tribunali, diciamo, stare a braccetto con la Digos e portare alla sbarra compagni e compagni e sostenere anche delle mirabolanti accuse, quindi se ci vuoi dare un commento su questo.
Diciamo che occupandomi spesso anche proprio di giudiziaria, quindi proprio dei processi e delle carte che riguardano i manifestanti in piazza, mi capita spesso ovviamente di leggere quello di cui vengono accusati i manifestanti, anche banalmente nelle cosiddette accuse di resistenza pubblico ufficiale, resistenza aggravata. Ci sono delle ricostruzioni quantomeno insomma problematiche, ad esempio una classica è quella per cui i manifestanti si difendono dalle manganellate, no? E ci sono sempre delle ricostruzioni da parte delle procure che insomma tendono appunto a eliminare l'abuso dell'utilizzo di questi mezzi, invece a sottolineare ad esempio che solamente perché un manifestante si copre il volto perché non vuole essere colpito, quindi quella automaticamente diventa un'azione contro la forza di polizia, e quindi c'è questa sorta di ribaltamento, no, che anche tu cercavi di sottolineare. Riferendoci a questa storia in particolare, mi vengono in mente le parole del padre di Marco, che è appunto il ragazzo che è stato ferito, che ora si trova in ospedale, che ha sottolineato come domenica la gestione della piazza fosse affidata alla polizia e che adesso le indagini siano condotte dalla polizia stessa, e lui ha definito questa insomma pratica quantomeno strana, e con questa pratica in realtà è molto più diffusa di quello che non si crede, cioè che sia lo stesso corpo di polizia a indagare su se stesso. Ad esempio è avvenuto anche nel caso di Cinturino, cioè il poliziotto che ha ucciso sostanzialmente a sangue freddo una persona a Rogoredo qualche mese fa. Ecco, anche questa pratica forse andrebbe evitata, quantomeno di fare indagare corpi di polizia differenti, perché altrimenti ci troviamo degli agenti che indagano sui loro compagni sostanzialmente di squadra, ecco. Certamente, ecco, sì, ci sono alcune cose che potrebbero essere gestite in maniera diversa, anche perché insomma non è che coprire gli abusi della polizia poi faccia così bene. Anche adesso insomma c'è molta, si è molto cauti per capire che cosa sia successo. Non si sa bene se in queste ore si avranno delle delucidazioni in riferimento a questi video, che pare siano stati analizzati e anche un po' siano state fatte insomma dei chiarimenti digitali rispetto all'oggetto che ha colpito il tifoso, ma vedremo, perché appunto la procura e anche la questura sono molto caute e non si sbottonano con noi giornalisti, ecco, su questo.
Io, Rita, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo di oggi, ti rilancio verso ulteriori occasioni di approfondimento sulla tematica verso il futuro, e ti auguro una buona mattinata.
Grazie a voi, ciao a tutte e tutti.
Buona giornata.
A voi, ciao.